Ottimo, benissimo. Allora, io sono Anaì del collettivo Ippolita e sono qui insieme a Jacopo, che insomma in parte anche coinvolto nelle attività del collettivo Ippolita da qualche anno. E la prima domanda che vi faccio è se c'è qualcuno dell'ACLAB di Milano. No, non c'è nessuno dell'ACLAB di Milano, qualcuno mi aveva detto che ci sarebbe stato. Allora, che cos'è Ippolita? Probabilmente alcuni di voi già ci conoscono, però insomma per tutti gli altri adesso cerco di fare una breve panoramica su chi siamo noi, insomma. Ippolita è un gruppo che nasce nel 2005, che è praticamente un'era geologica fa, a Milano, nell'ACLAB di Milano che all'epoca si chiamava Reload, che a sua volta nasceva dalle ceneri del vecchio Loa, ed è un collettivo che nasce attorno alla scrittura di questo testo che si chiama Open Non è Free, che magari avete già visto perché è anche edito da una casa editrice che si chiama Eleutera, che è una casa editrice libertaria che ha circa 30 anni di storia, una vecchia casa editrice milanese a cui ci sentiamo anche molto vicini politicamente, perché in parte anche la nostra crescita culturale e politica è passata attraverso Eleutera. Ma insomma, noi eravamo e siamo delle persone che frequentano gli ACLAB. E frequentavamo gli ACLAB ovviamente ognuno con una specificità diversa e anche con competenze diverse. Quello che è successo è che a un certo punto abbiamo immaginato che potessimo fare una critica del mondo digitale che stavamo vivendo a partire non soltanto dal nostro amore esagerato per le tecnologie, quindi dall'attitudine hacker che ci portava all'interno dell'ACLAB, ma anche utilizzando quelle capacità e quelle competenze che invece ci venivano lato umanistico, per cui dagli studi magari di antropologia, di sociologia, di filosofia, perché si può essere hacker e anche, come dire, aver studiato storia dell'arte, per cui avere anche competenze completamente diverse. E quindi quello che ci piaceva era un po' il mestizio, era un po' quest'idea dell'interdisciplinarietà, cioè che si potesse parlare di un tema tecnologico ma magari osservandolo dal punto di vista dell'antropologia oppure, come dire, delle scienze neurocognitive. E così abbiamo cominciato, come dire, a riunirci, prima di tutto chiacchierando e discutendo di quello che era il nostro vivere all'interno dell'ACLAB, cercando da principio di capire un po' cosa stava succedendo in quel momento. Nel 2005, quando abbiamo presentato questo libro all'ACLAB Meeting di Napoli, al Terra Terra, ci sono qui alcuni compagni che ho salutato prima, e mi dicevano che esiste ancora, come dire, che ci sono delle enclave storiche che resistono anche a Napoli. E di cosa si stava parlando? Si stava parlando del fatto che il passaggio era un po' quello dal free software all'open source. Il momento d'oro in quegli anni lì era quello dell'open source. E allora noi abbiamo cercato di produrre una critica tutta interna all'ACLAB, che quindi era una sorta di autoinchiesta su quello che stavano facendo i nostri compagni, che stavamo facendo noi in quel momento, mettendo un po' in relazione non solo la differenza tra free software e open source, ma anche cercando di capire quali fossero un po' i nodi critici. Allora, questo è ancora oggi, diciamo, il testo più tecnico e più vicino, diciamo, al mondo dell'ACLAB, che è anche un po' quello che condividiamo qua oggi, tra i molti libri scritti da Ippolita. Ed è anche un testo che non è mai stato tradotto, è l'unico libro di Ippolita che esiste soltanto in lingua italiana. Ovviamente il testo è copyleft, come tutti i libri di Ippolita. Successivamente le cose sono un po' cambiate, nel senso che a quel punto avevamo voglia, anche perché stavamo cominciando a sperimentare un po' questa dimensione della scrittura collettiva, e quindi avevamo capito che un po' riuscivamo a scrivere, cioè che nonostante nessuno avesse delle conoscenze professionali, o magari cominciava a farsi un po' delle competenze professionali nell'ambito della scrittura e dell'editoria, avevamo capito che si poteva tradurre in un linguaggio comprensibile dagli umani quello che veniva detto all'interno dell'ACLAB, e non solo questo, ma anche che gli hacker facevano delle riflessioni anche molto politiche, molto radicali nelle loro pratiche quotidiane. E quindi così nasce Luci e Ombre di Google, che invece viene presentato nel 2006, mi sembra, all'ACLAB Meeting di Parma. All'ACLAB Meeting di Parma, anche perché qui appunto abbiamo anche un altro componente del gruppo Ippolita, che se vuole ci può anche raggiungere sul palco. Se ti fa piacere. Allora, aspetta, facciamo un po' di spazio. Ok, era il 2006, eravamo a Parma e si presentava in anteprima questo testo, Luci e ombre di Google. Era il 2007 e per noi Google era già un problema, nessuno praticamente sapeva nemmeno dell'esistenza di Google nel 2007, ma noi già avevamo pronto un libro di critica ferocissima, di critica che era tecnica, ma era anche profondamente filosofica. E lo presentiamo in anteprima con questa incredibile bazza di Feltrinelli, per cui questo testo, insomma, noi siamo passati dalla piccola casa editrice anarchica con la quale ci sentivamo assolutamente affini a invece un grande editore. Entriamo nell'industria dell'editoria. E allora come ci siamo confrontati con questa industria? Abbiamo preso in mano il contratto e abbiamo detto, beh, noi vogliamo sicuramente un libro copyleft, però forse ci vogliamo anche tenere i diritti digitali, forse ci teniamo anche i diritti di traduzione, perché forse questo contratto che ci state facendo non è granché. E noi abbiamo un po' un'idea diversa di, come dire, di quello che dovrebbe essere la divulgazione scientifica e la nostra riflessione politica. E quindi nasce questo testo che poi viene a un certo punto tradotto. Viene a un certo punto tradotto in inglese, viene tradotto in spagnolo, in Spagna da una casa editrice un po' più militante, la Virus Editorial, e invece poi in Francia viene recuperato da una casa editrice piuttosto grossa che era Paio Rivage. Paio Rivage che fa addirittura due stampe di questo libro. Questo libretto ha avuto due ristampe in Francia dove a un certo punto ci siamo resi conto che eravamo quasi più letti che non in Italia. Perché in Italia la critica Google è una roba che è iniziata di recente, insomma, lo sapete anche voi. Nel 2007 soltanto chi si occupava di informatica aveva idea che forse, come dire, Google stava diventando una porta assolutamente stretta dalla quale tutti gli utenti della rete avrebbero cominciato a passare uno a uno e sarebbero stati, come dire, scansionati per bene, proprio a raggi X. Forse bisognerebbe, come dire, riscriverlo oggi un libro su Google, perché all'epoca, quando abbiamo pubblicato questo, non c'era Android, non c'era Chrome. In questo testo mancano alcuni passaggi che sono stati passaggi epocali della storia dell'informatica. Nella versione inglese ci sono un po' di cose nuove, ma come dire, l'invito è sempre quello a cercare di produrre cultura critica scritta a partire dalle nostre pratiche quotidiane, il nostro riunirci negli hack club. E di lì avanti, perché poi l'acquario di Facebook probabilmente lo conoscete di più, perché è un testo che è stato piuttosto di rottura, perché è un testo che, insomma, che nessuno ci aveva voglia di affrontare. Perché in quel momento, come dire, i social network erano un elemento che faceva proprio non soltanto da collante nella società, ma era anche proprio un nuovo modello di business che andava affermandosi. Per cui quando nel 2012 noi siamo usciti con questa roba qui, insomma, le polemiche sono state belle grosse. Ancora oggi, la società fa fatica a comporre una critica che sia una critica tecnica, ideologica e come dire che non si limiti, diciamo, al problema del cyberbullismo o di, come dire, la perdita della privacy, discorsi, insomma, che sono un po' banalizzanti dell'esperienza tecnologica. Successivamente con la Rete Libera e Democratica facciamo praticamente un riassunto delle puntate precedenti, per cui se avete, diciamo, persone giovani a cui volete passare degli elementi di critica digitale, sicuramente questo è il libricino giusto, perché gli altri sono un po' più difficili. E poi arriviamo all'ultimo, a quello di oggi, che è un testo anche piuttosto diverso dagli altri, perché anziché fare, diciamo, un'analisi critica degli oggetti, si fa un'analisi critica dell'utente. Vediamo un po' cosa possiamo dire su questo.
Ma vabbè, visto che appunto è l'ultimo libro, vabbè, sono Jacopo, mi ha presentato prima Nai, dico due cose brevi sull'ultimo libro perché appunto assume un punto di vista un po' differente rispetto a quelle che sono appunto le tematiche e il focus, diciamo, primario di Ippolita, che è stato quello sulle tecnologie, sui dispositivi digitali. Qui il punto di vista è un po' differente, appunto. Quali, cioè quello a partire dagli utenti, no? dai soggetti che utilizzano i vari social network piuttosto che, appunto, dispositivi tecnologici come gli smartphone, eccetera. Beh, sicuramente andare a partire dal sé, diciamo così, quindi partire da se stessi anche, quindi dal proprio utilizzo delle tecnologie, è un meccanismo, insomma, è un processo un po' più forse complesso, che richiede di mettere un po' di distanza. In questo non solo il confronto è con le proprie comunità, evidentemente, con i propri amici, compagni di viaggio, eccetera, è assolutamente centrale. Quali sono questi, cioè quali sono un po' gli elementi, diciamo così, che evidenzia il libro? Beh, innanzitutto il fatto che in particolare, per esempio, i social network vengono, intanto non sono, se qualcuno ha letto i libri di Ippolita lo sa, diciamo, non sono neutrali, non esistono in sé, ma sono costruiti in un certo modo per, come dire, indurci un certo comportamento, e questo arriva fino, diciamo così, a incanalare i nostri desideri, le nostre emozioni all'interno di quello strumento. Ad esempio, il modo in cui io mi rapporto con il mio profilo Facebook non è il modo in cui, per esempio, mi potrei rapportare con un altro soggetto fisico e con presente a me, quindi con un mio amico, ma è il modo in cui, che è deciso da chi ha sviluppato il software. Quindi, ad esempio, il tipo di informazioni che potrò inserire, diciamo, sono quelle, come dire, decise a priori da qualche ingegnere di Facebook, diciamo così. In questo senso, quindi, mi rendo trasparente allo strumento, no? Sono io che mi rendo trasparente alla macchina. Non, diciamo, l'illusione, se vogliamo, è quella di utilizzare, o forse c'è anche questa componente, utilizzare la macchina, appunto uno strumento come può essere un cellulare o un social network, per comunicare, mantenere contatti con amici, conoscenti, ma diciamo il processo che sta sotto e che si cerca un po' di rendere evidente è innanzitutto l'esposizione del sé, e poi il libro affronta il tema del sé, diciamo, in un capitolo, l'esposizione del sé alla macchina. Il processo costante e performativo con cui curiamo il nostro alter ego digitale, il nostro profilo. Quante ore vengono passate da ciascuno? Non lo so, forse qui dentro molto poco, forse, per curare il proprio profilo digitale. Evidentemente l'attenzione, no, che viene riservata a questo tipo di attività, che riguarda la cura di questo sé digitale, così, di questa maschera, insomma, di fatto produce valore, viene utilizzato, insomma, sono appunto dati come viene affrontato nell'acquario di Facebook, insomma, sono elementi che poi vengono in qualche modo messi a valore, no? Però l'elemento interessante è appunto come la pervasività di questi strumenti, che, come dire, sono ambivalenti: da un lato in qualche modo facilitano alcune, non lo so, la comunicazione, alcune attività quotidiane, dall'altro, come dire, ci legano a doppio mandato appunto allo strumento. Uno strumento, ancora una volta, che nel caso delle maggiori piattaforme, adesso non parlo solo dei social network, ma anche di altri strumenti per la comunicazione, sono per lo più private, quindi per lo più non gestite da noi. Ora, c'è tutto, diciamo, più nello specifico, essendo un libro, se vogliamo, filosofico, insomma, cioè, a questo approccio c'è tutta una parte sull'utilizzo, per esempio, dei social con una funzione diaristica, no? Cioè ci mette la propria esperienza di vita all'interno. Beh, non lo so, chi di noi non ha avuto un diario da piccolo, insomma. La differenza principale è che il diario... Nessuno, ok. La differenza principale è che mentre il rapporto, diciamo così, con il diario personale, appunto personale, cioè non può essere fatto leggere a qualcuno, eccetera, eccetera, all'interno di questi strumenti come i social è un piano immediatamente pubblico, e quindi interviene tutto il discorso su, appunto, la performatività del sé, la cura del sé, e quindi come io voglio apparire agli altri, come mi voglio rappresentare, eccetera, eccetera. Questo ci serve per dire principalmente una cosa, cioè come mai questi strumenti continuano a essere utilizzati sempre più, come mai la gente ci sta così tanto tempo, perché rispondono immediatamente, no? Diventano sempre più un meccanismo automatico in cui io ho questa sorta di esigenza di comunicare all'esterno, che in realtà è, diciamo così, assolutamente... E questo viene sviluppato bene nel libro, in qualche modo indotta, no? Con una sorta di stimolo-risposta. Sono stimolato a comunicare come mi sento costantemente, perché vedo che gli altri lo stanno facendo nei loro profili, e quindi c'è un costante stimolo che però avviene tutto all'interno di quel tipo di struttura, insomma. Diciamo, questi sono un po'... I temi che appunto riguardano come i soggetti si rapportano alle nuove tecniche, diciamo così, elaborate per come dire, tenerli agganciati a questi dispositivi. È un po' questo, secondo me, il tema. C'è anche tutta una parte sulla gamificazione, che è un processo per cui no, si traduce in gioco un'attività che può essere un'attività lavorativa o quant'altro. Pensiamo banalmente a i captcha di Google, che ai tempi servivano per, come dire, no, la macchina non riusciva a decodificare alcuni caratteri, e quindi venivano inseriti nel captcha, in modo tale che l'umano, come dire, leggesse quello che c'era scritto e lo inserisse lui, dove la macchina non riusciva. Meccanismi meno giocosi, diciamo, sono quelli di Amazon Turk, che è questa piattaforma di microlavoro in cui si viene pagati a centesimo di dollaro per attività che le macchine non riescono a svolgere, perché richiedono, appunto, diciamo, l'intelletto umano, per adesso almeno. E sono tutti, appunto, processi in qualche modo che vanno a sempre più a stimolare l'utente per tenerlo attaccato, insomma. Questo, secondo me, sono un po' le tematiche. Poi magari ci entriamo un po' più nel merito, insomma, vediamo così.
Io volevo chiedervi un goccio d'acqua, se è possibile. È possibile avere un goccino d'acqua? Grazie. Certo. Vai senza o vuoi il microfono? Non lo so. Sì, se no la ripeto. Occhio. Fin qua.
Potevo... La mia domanda era quanto queste tecnologie di interazione tra i social così incidono sulla sessualità e sull'idea che la gente ha del rapporto magari con gli altri. È una cosa di cui avete parlato nel vostro libro? Non so, se avete capito.
Sì, ho capito. Ok. Volete che ripeta la domanda? Allora... ti rispondo brevemente, giusto per introdurre anche un po' qualche argomento e anche per procedere anche in maniera un po' più così colloquiale, che forse anche è meglio di una presentazione più standard, diciamo, frontale. la questione della sessualità è un come dire, afferisce, come dire, alla dimensione del corpo, della corporeità. Allora, in questo testo in particolare noi facciamo una disamina su quella che è la di come attraverso il social network si ricostituisce l'unità somatopsichica del soggetto. Quando noi riceviamo un like, stiamo ricevendo un complimento, ma stiamo ricevendo anche una carezza. Il social network si pone come elemento di trasduzione, è trasduttivo, nel senso che traduce in termini di impulsi direttamente al nostro cervello una serie di gratificazioni. Questa cosa agisce attraverso ovviamente la dopamina, che è il principale neurotrasmettitore che si occupa del piacere. Quindi, se non parliamo, diciamo, direttamente di sessualità, comunque parliamo di piacere, parliamo di gratificazione. Quindi naturalmente c'è una componente libidica molto forte nel rapporto che l'utente ha direttamente con il social network. La questione è che questo tipo di impulso libidico è normato attraverso una forma di addestramento procedurale, perché quando noi agiamo sulla piattaforma utilizziamo molto poco la memoria dichiarativa, che è quella che serve per fare uno sforzo profondo, quella che serve per imparare a fare qualcosa. Utilizziamo invece la memoria procedurale, che è quella che serve per imparare a fare compiti semplici che vengono ripetuti. Quindi abbiamo un tipo di memoria che viene sottodimensionata e un tipo di memoria che invece viene estesa, che è quella di tipo procedurale. La memoria procedurale è quella che serve per andare in bicicletta, è quella che ti permette di fare delle cose come se fossero automatiche. Per l'appunto, noi non ci ricordiamo come si fa ad andare in bicicletta, semplicemente prendiamo la bicicletta, la inforchiamo e andiamo. La memoria procedurale è quella che utilizziamo anche quando facciamo degli esercizi, per esempio in musica. Il fatto di, se suoniamo il violino, adattare le nostre mani all'esecuzione di un pezzo, utilizza la memoria procedurale. Allora, perché tutti sanno usare i social network, i bambini di 4 anni e le persone di 80? Perché la funzione che è in gioco è quella della memoria procedurale, quindi io non devo fare nessuno sforzo, devo semplicemente imparare ad adattarmi a un ambiente che è molto semplice, estremamente semplice e semplice al limite della stupidità umana, per cui chiunque può utilizzarlo. Perché non deve imparare nulla, deve semplicemente imparare una procedura. Questa procedura bastarda agisce direttamente, come dire, sul centro del piacere, per cui più like ricevo, più divento collusivo nei confronti della piattaforma stessa. Per cui se io metto un'immagine di un dipinto astratto che non riceve nessun like, inizierò a non postarli più. Se invece metto le foto dei gattini ricevono costantemente like, quindi la dopamina mi arriva secca e diretta, perché quando hai 50, 60, centinaia di like, la gratificazione è forte, quindi cosa facciamo? Continuiamo a mettere delle immagini che siano gradevoli a chi le osserva, che piacciono alle persone che ci stanno intorno, quindi diventiamo collusivi, non agiamo la nostra capacità di critica e di rottura. Non siamo in conflitto quando siamo nel social network, siamo in una ricerca che è la ricerca della gratificazione e quindi dell'omofilia, cioè dello stare tra persone che di fatto la pensano come la pensiamo noi. Non so se ho... Grazie. Non so se vogliamo andare avanti così oppure se c'era qualcosa che ti veniva in mente che volevi aggiungere.
Sì, dunque, aggiungo due cose che riguardano il mio punto di vista. A me interessa fino a un certo punto il fatto che i social network siano limitati o limitano la possibilità di una persona di esprimersi, perché questo è comune a più o meno qualsiasi media, ovvero quando telefono a qualcuno col cellulare non posso abbracciarlo, va bene, una limitazione, così come quando scrivo un'email non posso comunicare certe cose, cioè ogni singolo strumento di comunicazione ha il suo limite e in qualche modo il suo punto di forza. Quello che interessa a me far emergere è invece due punti. Il primo è la proprietà dei dati, ovvero il fatto che utilizzando dei social network o comunque qualsiasi strumento tecnologico legato al web 2.0, tendenzialmente sto regalando dati a delle società. Le quali ovviamente fanno business sopra questi dati e ci lucrano sopra e in qualche modo possono modificare il mio modo di pensiero facendo sì che io veda certe informazioni piuttosto che altre. È una cosa nota che Facebook ha abbastanza fallito spingendo Hillary Clinton ad esempio, però ci ha provato. La stessa cosa la faceva Google utilizzando i big data. Questo fa riflettere anche tra l'altro su, insomma, quello che possono fare le grosse multinazionali oggigiorno. E quindi questo è il primo punto, quindi di chi sono i dati e in che modo questi dati poi dopo possono essere utili direttamente o indirettamente a me, o che effetto poi possono fare i dati che inserisco tramite l'elaborazione di social network di nuovo su me stesso. Il secondo punto invece si lega a quello che è stato detto prima e riguarda il target, ovvero certo sì, io adesso incomincerò a postare foto dei gattini perché hanno più like, le persone piacciono di più. E questo è un punto. Un altro punto secondo me interessante è anche il target. Anche se io voglio postare una foto di un dipinto di arte contemporanea, in quel momento sto facendo sì che tutte le persone potenzialmente che potranno potenzialmente vedere questo mio post possano in qualche modo darci un giudizio o comunque apprezzare quello che sto facendo. Non ho modo di compartimentare il target. Questa cosa, detta in altro modo, vuol dire che mi appiattisce la mia identità, ovvero di identità ne avrò soltanto una, quella con cui mi espongo al mondo, il mondo che mi circonda all'interno di questo media. Diverso invece è la bellezza di poter avere tantissime identità. Esempio, quello che vedete voi di fronte a voi, cioè io in questo momento se mi state guardando, non corrisponde a quello che sono quando sono sotto la doccia e canto, non corrisponde a quello con cui mi espongo i miei genitori, insomma ogni singola mia identità avrà un modo comunicativo differente e esporrà delle tematiche, dei contenuti differenti. Questa cosa invece non avviene o avviene in maniera molto limitata nei social network. È noto il fatto che in particolare Facebook cerchi di limitare a una sola identità il login delle persone, facendosi dimmi proprio come ti chiami, non crearti un nickname, non crearti uno pseudonimo, non inserimi un indirizzo di posta elettronica e poi se me ne inserisci magari più di uno, pensiamo a Google, è capace di unificare tutto quanto. Ovvero è importante che tu sia uno. Quest'idea di essere uno, poi dopo Anahi può descriverlo meglio, ha dei grossissimi impatti anche simbolici dal punto di vista dei geopolitici, da dove arriva questa idea di essere uno e non tanti, e quali sono le limitazioni nell'essere uno e cosa vogliamo ottenere noi come multinazionali a far sì che tu sia soltanto uno e non tanti. Questo è un argomento che a me sta molto a cuore per una serie di ragioni, per un discorso di privacy e via discorrendo, che quindi è un qualcosa che butto lì e se in qualcuno interessa magari possiamo sviscerarlo meglio o possiamo parlarne.
Se ci sono un po' di domande, ragazzi, sì, io direi avvicinatevi un po' perché non è abbastanza lungo il cavo. Io posso. No, però no, è il massimo, è il massimo. Devi venire un po' qua. Mi spiace per questo.
No, la mia domanda è semplice. Molte volte quando si parla di questi argomenti con persone, diciamo, non troppo interessate, soprattutto di privacy, dell'uso dei dati, di come Facebook e Google cercano di muovere le masse, cioè la risposta è, ad esempio, quando cerca di spiegare queste cose, ma io non ho niente da nascondere. Un consiglio più che una domanda. Come rispondereste? Cioè una risposta del genere?
Il consiglio a questa domanda che mi fanno diverse volte è una e una sola. Beh, a questo punto innanzitutto incominci a chiudere le porte in casa tua, togli quella roba quando fai la doccia per far sì che tutti possano vederti. Se non hai niente da nascondere, perché chiudi la porta del bagno quando vai in bagno? Insomma, cioè, il fatto è, non è vero che non è nulla da nascondere. Il problema è che è importante sapere a chi vuoi comunicare qualcosa e non vuoi comunicare a tutti quanti la stessa informazione, non perché gli altri non debbano saperlo, ma perché non è importante solo l'informazione, anche è importante il modo in cui viene detto, il vocabolario che utilizzi per non essere frainteso, per raggiungere meglio l'obiettivo comunicativo. E in più è anche bello, appunto, come dicevo prima, compartimentare, ovvero certe cose le dica a te, certe altre cose le dica un altro, non perché a un altro queste cose non interessano, ma perché non voglio appiattire tutto e non voglio far sì che un'informazione possa raggiungere tutti i target, ma appunto perché sono una persona complessa ed è giusto che la mia complessità venga esposta nella maniera corretta.
E il modo in cui cerco, diciamo, di rispondere o di dialogare quando si parla di queste cose, però, cioè, io ho l'impressione che molte persone proprio non gliene frega niente, nel senso non si riesce a trovare quel punto di appoggio del far capire che, cioè, effettivamente ognuno di noi ha una sua personalità anche da custodire in un certo senso, non da mostrare anche con quell'unico senso di cui parlavi o con quell'unica sfaccettatura o faccia, insomma. E cioè, l'impressione che ho io, appunto, è che molte volte questa cosa mi preoccupa, non c'è interesse, cioè uno non prova neanche a capire, dice non mi interessa, è troppo difficile parlare di queste cose, a me va bene così, e lì almeno per me diventa davvero 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 molto difficile cercare di far arrivare quello di cui sto parlando, e molte volte smetto di parlarne perché vedo che semplicemente non ci riesco.
Vai Gine, vai, rispondi tu.
No, volevo fare aggiungere una cosa a quella che ha detto. Sì, mi metto qua. C'è anche, oltre a quello che ha detto lui, c'è un livello a paranoia più. Quello che può essere oggi per te non importante pubblicare o far sapere, può essere per te importante successivamente, oppure quello che può essere quello che per te non è importante adesso e ad esempio adesso è legale, può esserlo, non può esserlo, potrebbe non esserlo in futuro. Faccio due esempi. Mi è capitato, non in questo caso esposto in un social network, però lo cito come perché fa capire la situazione. Una ragazza che partecipava con preferenze sessuali, insomma una lesbica, una donna lesbica, e partecipava come presidente di un'associazione specifica e aveva scritto all'interno di una mailing list pubblica che sarebbe partecipata ad un'assemblea non so dove, non so quando, a tempo di 10 anni, cioè 10 anni dopo, lei quell'informazione lì non voleva più che fosse esposta, non so se per cambio di gusti sessuali o semplicemente perché le dava fastidio dal punto di vista dei termini lavorativi, nel senso in alcuni posti potresti essere, oppure perché magari si è trovata in uno stato in cui quel suo modo di essere non è accettato e quindi può creare dei problemi in un tuo futuro. Invece un'altra cosa è, ad esempio, un altro esempio che posso fare, questo è una cosa che adesso non ti interessa, più tardi ti interessa. Invece c'è un altro esempio che è quello che adesso a te non ti interessa è perché pensi che sia legale e nel futuro potrebbe non esserlo. Ad esempio con una legge che stanno provando a far passare adesso sulle sostanze stupefacenti, si potrà coltivare erba, ma tutte le persone che coltivano erba dovranno comunicarlo allo Stato. Nel momento in cui questa cosa diventasse di nuovo non fuori legge perché cambia il governo e viene un governo di un altro tipo e decide che non è fuori legge, lo Stato avrà una lista di tutte le persone che sono coltivatori di erba. Quindi esporre questo tipo di informazioni che sono non banali può essere in un futuro un problema. Quindi non è questione di soltanto di non ho nulla da nascondere adesso, è anche cosa può succedere a quel dato, a quell'informazione in futuro, cosa può succedere se io non mi trovo più temporaneamente, spazialmente in un determinato luogo, ma mi trovo in un altro.
C'è anche un'altra cosa da aggiungere, secondo me. Grazie. Grazie Gina. C'è anche un'altra cosa da aggiungere a quello che ha giustamente detto Gina, secondo me è che non avere nulla da nascondere è un privilegio geopolitico, nel senso che tu non hai nulla da nascondere perché in questo momento non hai un'entità oppressiva che è centinaia di migliaia di volte più grande di te. Perché se tu ti trovi in una situazione in cui, ad esempio, sei un attivista e sei, faccio un esempio molto attuale, in Turchia, e rischi che le informazioni che hai condiviso e che continui a condividere con i tuoi compagni o con chi altro vengano utilizzate contro di te in qualsiasi momento, allora lì ti poni il problema di avere qualcosa da nascondere. Allora cosa stiamo aspettando? Di viverlo sulla nostra pelle? Oppure ce ne stiamo infischiando come al solito in maniera molto occidentale di quello che succede nel resto del mondo? Perché è anche questa la domanda, secondo me va scalata nella maniera giusta in un contesto più ampio, ecco questo.
Aggiungo due cose molto molto rapide. Ricordiamoci che siamo società per lo più americane, quindi come tale il presidente degli Stati Uniti d'America o l'NSA o chi per esso può accedere a questi dati se ne fa richiesta. Di conseguenza, oppure le società possono semplicemente venderlo a altre società. Quindi il fatto, per esempio, che a qualcuno possono piacere le macchine da corsa e poi a un certo punto va a fare un'assicurazione per l'automobile e gli dicono la tua assicurazione costa di più perché ci risulta che ti piace correre tanto in macchina e quindi c'è più alto rischio che... Questo sembra non essere ancora successo, ma nulla vieta che possa succedere. Oppure nulla vieta che si va a fare un'assicurazione sanitaria e dicono no, purtroppo non possiamo farla perché ci risulta che sei più propenso ad avere certe malattie o altro secondo quello che, appunto, non avendo niente da nascondere, hai postato sui social network. Quindi l'impatto, che magari sembra essere limitato a un numero di amici X, poi dopo può avere ripercussioni molto molto più ampie, magari completamente slegate alla tipologia di informazione che stai postando.
Ma diciamo, io aggiungo un paio di cose su questo. Secondo me, sugli ultimi tre interventi più o meno, su la profilazione, no? Cioè il fatto che tu dicevi prima, come faccio a spiegare, un po' di risposte ci sono state. Secondo me il problema principale è che da un lato le informazioni, appunto come diceva prima Gina, che posti rimangono nel tempo, no? Quindi diciamo non c'è una sorta di diritto all'oblio. Google sembra averlo introdotto rimuovendo alcuni risultati di ricerche che fa, ma cioè, è assolutamente marginale, no? E poi, come si diceva prima, cioè geopolitico, o meglio situato dove? Nelle società occidentali, evidentemente è così. È notizia di qualche giorno fa che al confine tra gli Stati Uniti e il Messico hanno iniziato a fare una cosa che per la verità fanno quando uno arriva ad Israele ed è internazionale, cioè controllano i profili social delle persone che migrano, insomma. Questo è un elemento, no? Quindi qui siamo dalla parte, cioè qui analizziamo questa cosa dal punto di vista dello Stato. Spostiamoci dal punto di vista del capitale, ok? Usiamo questi termini così ci capiamo. Allora, qual è il discorso? Cioè, la contrapposizione apparente, no? Per cui appunto le multinazionali hanno interesse a muoversi al di là degli stati per aumentare il profitto e tutti questo tipo di discorsi qua, si scontrano poi con una serie di elementi che sono questi, cioè entrambi, lo Stato e il capitale, diciamo, quindi le corporation, chiamiamole un po' come ci pare, hanno interesse a una cosa, che era il discorso che si è fatto prima, cioè il discorso sull'identità, no? Io devo identificare esattamente chi è quel soggetto, da un lato perché devo esprimere delle istanze di controllo, di governo, no? Che non necessariamente devono essere, no, autoritarie o repressive, ma che sono di governo, quindi devo conoscere quello che tu stai facendo, punto. Dall'altro, evidentemente esprimono delle esigenze legate al mercato, al consumo. E tutto questo viene tenuto un po' insieme in che modo? Diciamo così, da una forma di ideologia, no? Cioè, se voi leggete un po' delle interviste o delle... delle interviste che sono state fatte per esempio a Zuckerberg, lui vi dirà che per lui l'identità è unica, è una sola, e non vede assolutamente il motivo per cui uno debba avere più di un'identità, diciamo così. Cioè, tutto il discorso di prima che si faceva per lui è non esiste, eccetera eccetera, e quindi stimolo alla trasparenza. Evidentemente lo strumento, no, che è stato creato da lui rispecchia un po' questo suo pensiero. Dopodiché, a parte appunto la narrazione ideologica, no, vediamo bene quali siano le ragioni effettive, cioè appunto il fatto che se inserisco tutte le mie informazioni e le informazioni sono associate a un unico soggetto, questo sarà per me molto più facile realizzare delle pubblicità mirate, piuttosto che sarà molto più facile controllarlo quando deve attraversare un confine. Questo è un po', secondo me, il tema, no? Cioè la duplicità di questo tipo di ideologia. E questo, adesso poi, vabbè, altre cose si potrebbero dire.
Bene, noi ci dicono che siamo praticamente in chiusura, in realtà ovviamente avremo mille robe di cui discutere, se ci sono degli interventi da fare questo è il momento di prendere parola, ti chiediamo di venire un po' più vicino.
Anche senza microfono.
Ok.
È bellissimo essere qui con voi, sono un vostro supporter, la mia tesi ispirata dal vostro Google, dal sito Google. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho letto, e ho avuto la stessa sensazione esposta dal ragazzo quando nella parte, diciamo, propositiva, voi dicevate: noi non vogliamo darvi delle soluzioni, speriamo che ogni persona abbia, vogliamo darvi degli strumenti, in modo, insomma, l'idea pedagogica classica di chi sa cos'è la pedagogia, fornire strumenti per rendere autonoma la persona e non dargli la soluzione. Era molto bello e nobile quel punto, ma mi lasciava appunto il problema del fatto che attorno a me non riuscivo a comunicare la profondità interdisciplinare di ciò che avevate proposto nel libro, no? Però mi dispiace che questa presentazione abbia perso, diciamo, la vostra analisi di cui parlavate, perché giustamente per rispondere siete troppo gentili con le persone, avete risposto e in questo modo magari avete un po', ci siamo soffermati su questo aspetto del controllo, che è uno dei problemi di cui nei vostri libri parlate, e ce ne sono tanti altri che mi avete presentato e che è utile esplorare, da quello sessuale a cui vorrei rispondere al ragazzo, ma poi lo dirò magari in privato, perché appunto nella tesi analizzavo questa cosa su Chatroulette, che era il sito dove tutti, comunicazione, ma in realtà tutti si segavano guardando chi si connetteva senza farsi vedere, quindi il voyeurismo, la spettacolarizzazione del proprio atto, era veramente interessante a livello dal punto di vista di chi ha letto Debord, Baudrillard, chi oltre a essere negli Hack Club anche cerca di analizzare l'oggetto in modo come fate voi, insomma, ed era la cosa che io ho adorato dei vostri libri, oltre ovviamente all'essere qualcosa di anonimo e collettivo, ed è questo secondo me il lato più interessante che manca nei social network e che evidenziate già esistendo, cioè l'esistenza di Polite per me testimoniava il fatto che, mentre il social network è basato sulla spettacolarizzazione della persona e quindi sul fatto che io devo dire la mia, al di là del fatto che poi sia controllabile, questo è un problema che, come ha evidenziato il discorso, potrebbe diventare distopico, cioè attualmente è distopia, potrebbe diventare pericoloso, ma la gente tanto per ora non ha niente da nascondere perché non lotta. Questo è il problema, che invece di lottare, ossia invece di unirci condividendo un contenuto, non nel senso di... Cioè, oggi la comunicazione, è un po' quello che diceva Deleuze, diceva: la comunicazione si sta mangiando la creazione, e voi vi siete uniti eliminando l'identità per creare un oggetto, che era il libro che a me è arrivato nelle mie mani, e ho detto: ecco, questo è creare. Ovviamente voi potete farlo perché avete creato un qualcosa di ristretto, e per tornare anche a un discorso che faceva lui, invece in realtà si compartimenta la comunicazione, abbiamo fin troppe maschere online con i gruppi, con WhatsApp, i gruppi, siamo tantissime maschere, no, pirandellianamente, e, però è proprio questo il problema, che appunto questa... il gruppo poi ha una sua sottoidentità della nostra identità, quindi io sono mamma, moglie, figlia e lavoratrice impiegata, però non riesco a fare a comunicare come voi fate tra le varie discipline, no? Bisogna trovare il modo, secondo me, di superare la spettacolarizzazione. Io sono interessato all'e-democracy e voi a livello letterario fate esattamente quello che secondo me bisognerebbe fare a livello di software. Secondo me alle persone non bisogna dire occhio che ti controllano, questo è chiaro che poi non se ne ne frega, perché realmente non ha niente da nascondere, una persona che non lotta non ha nulla da nascondere. Chiaro, tutti i problemi che avete detto sono realistici, non voglio sminuire i vostri discorsi o quelli che ha fatto altre persone, ma il vero problema è che non fanno niente, che non si fa niente, che se io dico la mia sulle elezioni non sto facendo niente, non sto scatenando niente, non sto innescando niente, ma sto cadendo nel stimolo di dopamina che avete descritto e che gli algoritmi, anche a voi ne avete parlato, il lato soggettivo, ma ormai è quasi, sminuisce il problema parlare dal lato soggettivo perché ormai siamo asserviti, no? Sempre, entrando sempre in quella... Scusate, parlo troppo, ma è perché... cioè potevo dirglielo in privato senza spettacolarizzare e quindi, però a quel punto avrei perso, ma no. Allora qui mi pongo, io sono dipendente da Facebook e questo lo dimostra, no? Il mio sì, l'ho detto a tutti, però io voglio arrivare a più gente possibile e ovviamente io, potete immaginare dal mio discorso, ho un uso estremamente consapevole del mezzo, ma consapevole del fatto che è impossibile usarlo in modo consapevole, che è quello che voi alla fine dei conti ovviamente giustamente sottolineate, perché è inutile, ovvero io ogni post che dico è un post che dimostra che è stato inutile dirlo, e allora è un atteggiamento di chi, l'unico modo, ma allora non ha alcun senso quello, eppure le persone lo capiscono, ma è che non riesco a fargli capire che bisogna, non so se conoscete i software di democracy come Bitfredo, Ghost to Athens, ma anche i più banali di Feedback, almeno quelli sono esperimenti secondo me che vanno a creare col voto anonimo, e qui torna l'anonimato, cioè io voto delle proposte e poi dopo vedo chi le ha proposte. È l'eliminazione del personalismo, secondo me questo bisogna fare, ed è quello che dicevate, non l'identità una, Rimbaud, no? Lì è un altro, ma metterlo in pratica a livello politico già adesso con dei software. Secondo me le persone non bisogna criticare il loro modo di usare Facebook, sennò si entra nella dinamica Facebook. Io dico una cosa, io dico la mia, ti critico, te dici no, resto sul mio profilo, la mia posizione. Invece bisogna proporre un altro software. Secondo me dovremmo allearci con un altro software. E la domanda invece è un'altra, scusate, ho fatto un monologo sulla domanda. La domanda c'è ed è cortissima ed è, secondo voi qual è la saldatura tra la vostra analisi della critica del web e quella che era la tradizionale analisi, da quella marxiana, quella sociologica, le febbre, la vita quotidiana, in che modo saldare questa critica del web che io adoro, io veramente, mi mancano gli ultimi pazienti. Magari c'è lì, ho una domanda che mi risponderete nei libri, non so. Grazie.
Grazie a te.
Non so se ci sono.
No, non date mi piace, sono quello dopo. La dinamica è quella di Facebook.
Non so se ci sono altre domande, forse siamo a un minuto e dobbiamo chiudere.
Vai, ti diamo il microfono.
No.
Ma, che no, ma non si sente un cazzo.
Come si chiama il libro dove esponete la vostra analisi? Quella sui social network, sull'identità? Anima elettrica.
Ragazzi, io mi sa che devo chiudere, giusto? Faccio l'intervento conclusivo. Ok. Insomma, grazie di averci invitato all'XM. Siamo molto contenti di essere qui e cerchiamo di... Non abbiamo portato neanche libri da vendere, e ciò dimostra che, come dire, il nostro interesse per il merchumanio è proprio poco, però insomma i libri ci sono disponibili dappertutto, probabilmente qui all'infoshop qualcosa la trovate, altrimenti i libri si possono anche, come dire, alcuni scaricare gratuitamente, quasi la maggior parte, altri invece no. Spero che chi ha voglia di fare analisi critica sia disponibile anche a scriverci delle mail, nel senso che noi abbiamo assolutamente voglia di ascoltare la critica politica degli hacker a partire anche dalla loro seconda disciplina preferita, che può essere la storia dell'arte come la sociologia o le dottrine politiche o qualsiasi altra cosa abbiate studiato. Ci interessa parlare di tecnopolitica, ci interessa l'interdisciplinarietà. Quindi se ci sono delle riflessioni importanti che avete voglia di condividere, noi rispondiamo a tutte le mail sempre. Grazie.